Iniziamo con la preghiera del Salmo 33-34, perché questo Salmo è presto detto per un versetto che è un invito a guardare a Lui. Guardate a Lui, sarete raggianti, e anche gustate e vedete quanto è buono il Signore. E poi per una parola che è una parola profetica, riguarda Gesù. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Ecco il brano che contempleremo questa sera e che cercheremo di gustare, dice proprio questo. L'invito è la parola che riguarda Gesù.
E prima di leggere il testo, e siamo questa sera all'ultima scena sulla croce, abbiamo visto che queste scene, più che dei quadri, sono delle icone. E la differenza è questa. Lo dico perché questo ci aiuterà a capire meglio il senso di questi testi. La differenza tra il quadro e l'icona è che il quadro rappresenta una realtà, è un'immagine. E l'icona invece non è un'immagine che dice altro. È qualcosa che lascia trasparire la realtà. Difatti la luce non viene da fuori mai nell'icona, ma viene da dentro. E poi anche nell'icona c'è una prospettiva rovesciata, dove chi guarda non è il punto di vista, e chi guarda è il punto visto. Chi osserva è osservato, chi guarda è coinvolto. Ecco, e questi testi ci vogliono coinvolgere direttamente in ciò che contempliamo. E ugualmente il linguaggio, abbiamo visto la volta scorsa, è privo di emozioni. C'è nessuna emozione in tutto il racconto della Passione. E dicevamo il motivo, davanti al sublime non conta quel che sento io, tutto tace, c'è solo il silenzio e l'accoglienza e lo stupore infinito, dove ogni reazione è quasi banale, è troppo grande quel che vedi. E ancora sul linguaggio abbiamo già accennato, soprattutto in queste tre ultime scene, c'è un tipo di linguaggio strano dove in pochi istanti il tempo della narrazione è uguale al tempo di ciò che si narra. Si dice che Gesù spirò, intanto che dice spirò, spira. Si dice che Gesù guarda sua madre e dice ecco tuo figlio, è il tempo esatto per dirlo. Cioè c'è tempo reale, in tempo reale il tempo narrante e narrato coincidono. Questo ha l'effetto che coinvolge direttamente il lettore come se fosse presente. E difatti in queste parole Dio si rende presente. E anche l'accorgimento stilistico è adeguato al testo. E poi uso un'altra immagine che ci può aiutare a capire. Se voi andate sull'Aventino a Roma, qualche volta può essere utile andare sull'Aventino, e andate vicino alla chiesa di Sant'Anselmo, guardate attraverso il buco del Piranesi. Ecco, e attraverso quel buco voi vedete la più bella prospettiva della cupola di San Pietro. Quindi in realtà quel buco non è il buco di una serratura, ma è la chiave che ti apre su tutta l'ottava meraviglia del mondo. E così in questo racconto ogni parola, ma questo vale di ogni parola, la parola è sempre mancanza, è qualcosa che non c'è e non devi guardare la parola, ma attraverso la parola tu contempli, attraverso la parola. E attraverso questa parola vedi l'infinito. E questa sera quanto ho detto vale alla lettera, perché il finale del Vangelo ci porta a guardare attraverso il foro della lancia del costato di Cristo. Il Vangelo termina dicendo: guarderanno colui che hanno trafitto. Ed è attraverso quel buco, quella trafittura, che noi contempliamo il mistero più grande. Quindi chi si ferma a guardare quello è come lo stolto che, se gli indichi la luna, ti guarda la punta del dito. Quindi sono parole altamente significative, dove devi andare oltre con l'occhio, con la contemplazione e col cuore. Ora leggiamo il testo, e l'ultimo racconto di Gesù in croce, e poi continueremo con quel che succede dopo.
Capitolo 19, 31-37. Allora i giudei, poiché era la preparazione della Pasqua, finché non rimanessero sulla croce i corpi nel sabato, era infatti grande il giorno di quel sabato, chiesero a Pilato che spezzassero loro le gambe e fossero levati. Allora vennero i soldati e al primo spezzarono le gambe e all'altro crocifisso con lui. Ora, venuti da Gesù, come lo videro già morte, non spezzarono le sue gambe, ma uno dei soldati con la lancia forò il suo fianco e uscirono subito sangue e acqua. E chi ha visto ha testimoniato, e la sua testimonianza è veritiera, e quegli sa che dice cose vere, affinché anche voi crediate. Avvennero infatti queste cose affinché si adempisse la scrittura: osso di lui non sarà rotto. E ancora un'altra scrittura: guarderanno verso colui che trafissero.
Con queste parole, e guarderanno verso colui che trafissero, sono il punto d'arrivo del Vangelo di Giovanni, che ci vuol portare a guardare attraverso questa trafittura di lancia e a vedere attraverso questo pertugio tutto il mistero di Dio e dell'uomo. E normalmente dopo la morte si dice non succede più nulla. Quando invece Gesù spira avvengono le cose principali del Vangelo. Stando agli altri evangelisti si squarcia il velo del Tempio, qui si squarcia invece il suo costato, è la stessa cosa, è lui il vero Tempio, è riconosciuto come figlio di Dio, come giusto. E Matteo aggiunge: ci sono stati terremoti, il segno della fine del mondo, e risurrezione di morti, il segno del mondo nuovo. E Luca aggiunge che davanti a questa teoria le folle ritornano, mentre prima fuggivano, ora ritornano. In Giovanni, ancora più esplicitamente e dalle prime battute del Vangelo, nel discorso con Nicodemo, Gesù dice che come Mosè innalzò il serpente di bronzo, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. E chi lo vede ha vita eterna. Cioè la fonte della vita eterna viene al vedere lui innalzato. E ancora Giovanni a metà Vangelo, 8:28, dice: quando il Figlio dell'uomo sarà innalzato, conoscerete io sono, Yahweh. Cioè lì vediamo Dio faccia a faccia. E ancora Giovanni al capitolo 12, versetto 32, dice che il Figlio dell'uomo, quando sarà innalzato, espellerà il capo di questo mondo, il principe delle tenebre, e tutti saremo attirati a lui. Cioè il suo innalzamento sulla croce è per noi il principio della vita, è la conoscenza di Dio, è la vittoria sul male ed è l'attrazione a lui. Per cui la croce mette in moto l'universo. E quello che è stato il compimento di Gesù, lui che ha vissuto così e ha dato la vita così, diventa il principio di tutta la nostra vita. E come immagine per entrare nel testo, suggerisco una che poi riprenderemo. Si parla di una ferita, si parla di sangue e di acqua. E ricordate che Eva fu creata dal costato di Adamo, addormentato. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche l'uomo, non solo la donna, può generare. C'è una generazione dalla carne, che è carne e morte, c'è una generazione dallo spirito, dall'alto, dal cuore. Uno nasce per l'altro quando è amato dall'altro. Così ai piedi della croce, dalla ferita del nuovo Adamo addormentato, nasce l'umanità nuova, la Eva, madre dei viventi, la sposa di Dio, cioè l'uomo nuovo che comprende l'amore di Dio e risponde a quest'amore. Quindi questa scena dell'apertura del fianco di Gesù è una scena di nascita, di sangue ed acqua, e vedremo che significato hanno il sangue e l'acqua. Ed è una continuazione della scena precedente, dove Gesù si dice che ci dà lo spirito. E Gesù aveva predetto proprio nel Tempio, al capitolo 7, chi ha sete venga a me. Dal suo intimo scaturiranno fiumi di acqua viva. Ecco, e questo è il momento in cui scaturisce il fiume di acqua viva che rigenera la terra e l'universo. E adesso entriamo nel testo, dove la divisione è molto chiara. Essendo la vigilia della Pasqua, vogliono togliere i corpi dalla croce, e devi toglierli da morti, allora basta aspettare le gambe ai crocifissi, così muoiono subito asfissiati. Quando arrivano da Gesù vedono che già è spirato, quindi non gli rompono le gambe. E invece con una lancia gli aprono il costato. E Giovanni dà una spiegazione del perché non gli rompono le gambe e dà una spiegazione del perché gli aprono il costato. Però il centro non è né il fatto che gli rompono le gambe né il fatto che gli aprono il costato. Il centro è ciò che esce da lì. E l'oggetto della testimonianza di Giovanni è il sangue e l'acqua. E mentre normalmente Giovanni interpreta ogni cosa che dice questo è segno di qualcos'altro, a questo punto del sangue e dell'acqua non dice niente. Vuol dire che tutto il resto del Vangelo spiega questo sangue e questa acqua, e cercheremo di capirlo quando lo vediamo.
Allora i giudei, poiché era la preparazione della Pasqua, affinché non rimanessero sulla croce i corpi nel sabato, era infatti grande il giorno di quel sabato, chiesero a Pilato che spezzassero loro le gambe e fossero levati.
Così parla della preparazione della Pasqua e la vigilia, ed è il momento in cui si immola l'agnello pasquale, e vedremo uno dei temi di questo brano è l'agnello pasquale al quale non si rompono le ossa. Quindi nella morte di Gesù si realizza la Pasqua, la nostra liberazione. Questo vuol dire come sovrapposizione di immagini. Secondo elemento, si dice che anche sabato, il sabato richiama il compimento della creazione. Con la morte di Gesù si realizza la creazione, lì è tutta compiuta, e si realizza la Pasqua, la liberazione. E poi ci sarà l'ultima sovrapposizione, quando gli bucano il fianco e esce acqua, richiama la Pentecoste, il dono dell'acqua e dello Spirito. Quindi se per sovrimpressione c'è nel corpo di Gesù sia il sabato, lì è il culmine della creazione, sia la Pasqua, lì si compie la liberazione dell'uomo, sia la Pentecoste, lì c'è il dono dello Spirito. E come vedete in questo finale del Vangelo convergono tutti i temi di Giovanni che si concentrano sulla Pasqua, sulla creazione, la Pasqua e la Pentecoste. E poi si dice che non devono restare in croce i corpi. Perché? Perché il corpo di un condannato contamina la terra. Maledetto chi pende dal patibolo. Siccome la terra è benedizione di Dio, se tu lo lasci appeso, maledice la terra. Quindi volevano i capi che fossero tolti i corpi prima della festa, se no profanavano la festa. Dico, in realtà la morte di Gesù non profana la festa, ma è la sorgente di vita per tutti, e da lì esce il fiume che purifica l'universo. Qui sarebbe da guardare ogni parola, ma per esempio una parola bellissima è: affinché non rimanessero sulla croce i corpi, sulla croce i corpi. Non si dice Gesù, i corpi. Vuol dire Gesù, gli altri due delinquenti, qualunque corpo che alla fine è corpo. E in questa semplice espressione si esprime la solidarietà assoluta di Dio con l'uomo. Il Verbo si è fatto carne come ogni carne. Cioè l'incarnazione si compie sulla croce. Dio è diventato corpo, che ha dato lo spirito, è come ogni corpo. Eppure da quel corpo viene la vita per tutti. E allora chiedono a Pilate che finisca lo spettacolo osceno e che vengano ritirati i corpi prima della festa.
Allora vennero i soldati e al primo spezzarono le gambe e all'altro crocifisso con lui.
I soldati arrivano, guardano, vedono i due che sono con Gesù che sono ancora vivi e spezzano loro le gambe, così muoiono subito nel giro di pochi minuti.
Ora, venuti da Gesù, come lo videro già morto, non spezzarono le sue gambe, ma uno dei soldati con la lancia forò il suo fianco e uscirono subito sangue e acqua.
Ecco, il fatto che spezzano le gambe ai due vuol dire che non sono ancora morti, non sono ancora tornati al regno del Padre. E difatti non possono tornare al regno del Padre prima che venga aperto il fianco del Figlio. Spezzano le gambe e intanto che muoiono, prima viene trafitto il Figlio. E vengono da Gesù e lo videro già morto. È l'unica volta in tutto il Vangelo che si dice che Gesù è morto o che muore. Non si dice mai che muore, si dice che è innalzato, che se ne va, che sale al Padre. Si sottolinea la sua morte per indicare per contrasto che la morte non è morte, perché proprio là dove noi crediamo che ci sia la morte scaturisce la fonte della vita. E a lui non spezzano le gambe. Il fatto verrà spiegato dopo perché non gliele spezzano. È l'agnello pasquale, al quale non bisogna spezzare le gambe. E invece di spezzargli le gambe, uno con la lancia gli forò il fianco. E non serviva per ucciderlo perché già era morto. Questa foratura del fianco è semplicemente un gesto gratuito di odio. Che riassume, direi, in un'immagine tutto il senso della sua vita. Ha portato su di sé l'odio del mondo. Mi odiarono gratuitamente. Alla mia sete offrirono aceto. La sua sete di amore e di vita danno aceto, odio, morte. E come quando gli è andato aceto, lui ha dato lo spirito, la sua vita, così a questo colpo di lancia lui risponde dando sangue ed acqua. Ora in questo sangue e in quest'acqua c'è tutto il mistero del Vangelo di Giovanni. Innanzitutto quest'acqua e questo sangue uscì subito. Era lì che premeva per uscire. Dall'eternità il Figlio voleva comunicare il sangue, la sua vita, ai fratelli e comunicare loro lo Spirito, l'amore del Padre. Quindi è dall'eternità che Dio voleva darci questo sangue da cui nasciamo, quest'acqua di cui viviamo. E il sangue di cosa è simbolo? Ma il sangue per sé è simbolo della vita, se non lo vedi. Quando è sparso è simbolo di morte. Quindi il sangue che esce dal petto di Gesù prima dell'acqua è simbolo di tutta la sua vita che è sparsa per noi. Quindi a chi lo uccide offre la sua vita. A chi lo trafigge con la lancia più acuta, più aspra dell'aceto, lui offre la sua esistenza. E proprio da questo sangue, da questa vita offerta per amore fin oltre l'estremo limite, fin oltre la morte, esce l'acqua che è simbolo della vita, dello spirito. E come il profeta Ezechiele aveva detto che dal fianco del Tempio uscirà il fiume d'acqua viva che ravviva l'universo, ecco così che dal fianco di Gesù esce il fiume d'acqua viva e quest'acqua viene dal sangue, cioè è una vita che viene dalla morte, perché è stata una vita donata per amore ed è dimostrazione dell'amore estremo. E dicevo che Giovanni non spiega assolutamente il mistero dell'acqua e del sangue, mentre in genere spiega tutto. Il che vuol dire una cosa molto semplice, che tutto il Vangelo serve per spiegare quest'acqua e questo sangue. Gesù andandosene ci ha lasciato le vesti, la tunica, la madre, lo spirito, il sangue, la sua vita e l'acqua. Questo fiume da cui sgorga la vita per tutto il mondo. E questo fatto è talmente importante che subito dopo verrà testimoniato per tre volte. È l'unica cosa in tutto il Vangelo testimoniata per tre volte. Perché è importante che noi vediamo quello. E tra l'altro torno adesso all'immagine iniziale. E come vedete, questa è una scena di nascita, una ferita, esce sangue ed acqua. Ecco, dalla ferita d'amore di Dio nasciamo tutti noi, l'umanità nuova. E noi possiamo vivere come uomini liberi solo se siamo amati così in modo assoluto. Ed è guardando questo amore che noi comprendiamo chi è Dio e chi siamo noi e veniamo alla nostra identità.
Ma ulteriormente vorrei notare come c'è proprio una specie di sovrapposizione di immagini. Gesù aveva detto, capitolo 12, versetto 24, chicco di grano caduto per terra, se muore, produce frutto. Ecco qui, Gesù è morto, è chicco di grano caduto per terra, è morto. Però germina già. Questo germoglio è indicato figurativamente, questo sangue e acqua che scaturiscono da lui. E quella morte che è feconda. Poi subito la seconda cosa è circa il fatto di questo colpo di lancia che sembra spregio, accanimento. E direi che più che spregio e accanimento da parte nostra, lo è in Dio, con Dio diventa invece qualcosa di fantastico, come sapienza, sorprendente, perché per Dio l'occasione per dare appunto nel sangue e nell'acqua, nel dare il suo stesso flusso vitale, la sua forza, la sua tenerezza. Voglio dire che, ecco, noi spesso nella nostra esistenza leggiamo con una certa sprovvedutezza, immediatamente leggiamo qualcosa che è cattivo, qualcosa che ci dà fastidio, e invece se guardassimo in profondità e con l'occhio stesso di Dio si capisce che può assumere un significato ben profondo e positivo. Cioè, voglio dire che Dio dà un senso anche a ciò che a noi sembra non abbia senso, di fatto magari non ne ha.
Vorrei aggiungere una cosa, e questa immagine richiama quando Mosè percosse la roccia col bastone e scaturì l'acqua che dissetò il popolo. Ecco, così dal suo fianco percosso dalla lancia, e lui è la vera roccia, scaturisce quell'acqua che disseta la sua sete. La volta scorsa diceva: ho sete. E che sete ha Dio? Ha la sete di amarci fino all'estremo. E lì si disseta anche la nostra sete. Accogliamo quest'amore estremo di Dio per noi.
E chi ha visto ha testimoniato, e la sua testimonianza è veritiera, e quegli sa che dice cose vere, affinché anche voi crediate.
Ecco, chi ha visto ha testimoniato. Non si dice chi ha visto. Chi ha visto ha testimoniato. Chi è questa persona? Ecco, sappiamo, verrà detto dopo, che è il discepolo amato, perché solo l'amore vede. Ma chi vede poi testimonia, e qui si nota tre volte che testimonia. Ha testimoniato, la sua testimonianza è vera, sa che dice cose vere. E perché testimonia? Testimonia affinché voi, è la prima volta che esce il voi nel Vangelo, che l'autore si rivolge al lettore. Lui ha visto, e lui fa parte di quel noi che dicono: noi abbiamo veduto e creduto all'amore che ha Dio per noi. E allora testimonia a noi questo stesso amore, perché anche noi vediamo e crediamo e abbiamo la vita nel suo nome. Quindi anche noi siamo ormai coinvolti come lettori in questa scena, dicendo: ecco, dovete anche voi guardare lì, perché è di voi che si sta parlando.
Lettori o ascoltatori, cioè chi guarda, contempla e diventa partecipe di ciò che avviene. Ecco, non si può essere semplicemente spettatori o meri uditori che sentono la parola, ma come entra così esce, si disperde. Chi è preso è compreso e comprende. Piace sottolineare il fatto di questo invito, perché affinché anche voi crediate. Prosegue. Avvennero infatti queste cose affinché si adempisse la scrittura: osso di lui non sarà rotto. E ancora un'altra scrittura: guarderanno verso colui che trafissero.
Ecco, alla fine l'Evangelista spiega con due citazioni bibliche il non fatto, che non ha spezzato le ossa, che significato ha, e poi cosa hanno fatto, l'hanno trafitto. E così chiude dicendo: guardate a colui che è stato trafitto. Allora, la prima citazione, osso di lui non sarà rotto, vuol dire che Gesù è l'agnello pasquale il cui sangue salva dalla morte il popolo. Noi siamo salvati dal suo amore, da lui che dà la vita per noi. E qui c'è tutto il tema della Pasqua, lo lasciamo perdere perché ne abbiamo parlato a lungo. Poi c'è un'altra scrittura, ci fermiamo su questa, che dice guarderanno verso colui che hanno trafitto. Che scrittura è? E il profeta Zaccaria, al capitolo 12, al versetto 10, riferisce l'episodio più sconvolgente della storia di Israele. Voi sapete che di tutti i re, da Davide in poi, compreso anche lui, si dice e fece peggio di tutti i suoi padri, tranne uno, Giosia, del quale si dice che non c'è mai stato uno come lui e non ce ne sarà mai più uno come lui, che amava Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la vita e con tutte le forze. Ed era quel re che ha iniziato il culto nel Tempio, la celebrazione della Pasqua. E a questo re cos'è capitato? La cosa più oscura e più evidente che capita sempre, che è morto trafitto e Dio non l'ha protetto. C'era l'imperatore d'Egitto che stava andando verso la Siria, gli attraversava i terreni e allora lui cerca di resistere sperando che Dio lo proteggesse, va sul campo e subito un arciere, la prima freccia che parte, trafigge lui, ma non muore, si fa portare a Gerusalemme e muore lì. E dicevo, questo è il punto più oscuro della storia, perché ci si chiede come mai l'unico re giusto finisce così malamente. È il destino del giusto, perché finisce così? E Gesù viene presentato come questo re giusto e trafitto, che Ezechia riprende, Zaccaria riprende, dicendo che quando verrà il Messia sarà paragonabile a questo trafitto e dal suo fianco scaturirà una consolazione per Gerusalemme, anzi scaturiranno da lui acque perenni. Quindi proprio da questo misterioso giusto che porta su di sé l'ingiustizia del mondo per amore scaturisce la vita per tutti. E allora ridà senso a tutto il male della storia, che è il luogo dove Dio rivela il suo amore estremo. L'Evangelista, dicevo, vuol portarci a contemplare questo trafitto. E attraverso questa ferita noi vediamo chi è Dio. Vediamo il grande mistero. E lì il lettore ormai è presente con l'occhio e con il cuore e deve guardare attraverso questa trafittura. Attraverso questa trafittura dalla quale esce il sangue, una vita donata, fino alla morte, e l'acqua, una vita che vince la morte. Ed è vedendo questa trafittura di Dio, di un Dio che dà la vita per l'uomo, che noi comprendiamo chi siamo e nasciamo come uomini. Siamo persone infinitamente amate da Dio. Da Dio che dà la vita per noi che lo trafiggiamo. Con questa ferita bisogna sostare, ecco. E il luogo dal quale vediamo tutta la Bibbia ormai, tutto il Vangelo, tutta la storia umana del giusto trafitto e tutta la vittoria dell'amore sul male del mondo. E da lì scaturisce sangue ed acqua. La grande promessa dei profeti, quello che aveva detto Gesù, il grande giorno, quella della festa, l'ultimo della festa, Pentecoste, chi ha sete venga a me e beva. Ecco, basta accostare la bocca a questa roccia e la sete del mondo è dissetata. Ecco, direi, dispiace spiegare queste cose perché bisogna sostare in silenzio e basta. E c'è un quadro di un pittore che rappresenta la gloria del cielo, e con questa immagine magari ci fermiamo, dove tra angeli e santi, tutte le luci, le beatitudini di Dio, in un angolo, in fondo, c'è un certosino che guarda semplicemente un crocifisso, non interessa di quelle cose. È proprio lì che lui vede tutto il paradiso. È lì che vede l'amore estremo di Dio per l'uomo che va oltre ogni limite. Ed è lì il principio della vita. E diceva appunto, come Eva nasce al fianco di Adamo, così l'uomo nuovo nasce contemplando questa ferita. Anzi addirittura entrando, perché si entra. Da lì noi entriamo in Dio e da lì Dio esce in noi. In questa ferita troviamo la nostra dimora, in questo amore noi stiamo di casa, troviamo la nostra identità. In questa dimora noi siamo in Dio e Dio è in noi. È lì che tutto si compie. Ed è qui il grande mistero dell'uomo nuovo e della vita nuova che è tutta in Dio, nello Spirito, e che è comunione d'amore con l'universo. Ecco, su questo si può e si deve sostare all'infinito, perché non c'è nulla di più da vedere che questa ferita, e attraverso questo vedere tutto.
Mi pare molto bella e significativa questa descrizione del dipinto che raffigura il paradiso, e nel paradiso, paradossalmente, noi diremmo, la contemplazione di questo certosino che guarda e gusta positivamente, quindi, il paradiso stesso attraverso la contemplazione della croce, del crocifisso. Non vorrei sciupare questa immagine, ma mi ha colpito il riferimento alla vicenda del pio re Giosia, il migliore della serie dei re, era giusto. Però si può dire anche, nonostante ciò, era giusto e fu trafitto. È un parallelo perfetto di quello che è Gesù, proprio perché è giusto viene trafitto, perché in lui si scarica il male, la violenza del male, e però dalla ferita che il male produce scaturisce la vita. Ecco, Gesù è il giusto e perciò viene ferito, viene ucciso.
Ed è a questo punto allora che capite quel ritornello che domina in Giovanni fin dall'inizio, dal primo dialogo con Gesù: bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, perché chi lo guarda abbia la vita eterna. Bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Così conoscerete io sono, li conosciamo Dio. Bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato, così è espulso il capo di questo mondo, cioè lì è vinta la menzogna che ci tiene schiavi, conosciamo la verità e siamo attirati a Lui. E questa è la contemplazione finale, che poi dopo aprirà ad altre contemplazioni successive, ma direi è proprio quel pertugio attraverso cui vediamo poi tutto, dove passa tutta la luce dell'universo.
Sì, ancora semplicemente mi pare di poter dire allora che davvero il male è vinto dal bene proprio nel momento in cui il bene in qualche modo si lascia vincere, sopraffare dal male. Qualche testo utile per ulteriormente approfondire, contemplare, oltre al Salmo 32, cioè 34-33, che abbiamo pregato all'inizio, qualche altro brano a cui abbiamo fatto riferimento è Esodo, capitolo 12, fino al capitolo 14, circa la celebrazione della Pasqua, quindi riferimento all'agnello. Poi il secondo libro delle cronache, capitolo 35esimo, e poi il brano di Zaccaria, capitolo 12esimo, di cui si è appena detto, e poi Ezechiele, capitolo 36esimo, l'acqua, e poi dal capitolo 4 di Giovanni, e ancora da Giovanni, capitolo 7. Questi alcuni dei testi che possono aiutarci. Qui ci fermiamo.
Voglio ringraziarti perché ho incominciato a capire perché mi dicevi di guardare la croce.
Accetto la seconda parte, guardare la croce. La prima puoi lasciar perdere, l'abbiamo messo in croce insieme. Vedete però la sorpresa del testo, no? Dove sembra tutto finito con la morte, invece tutto da lì comincia proprio. Da una vita donata esce il fiume d'acqua viva.
Sì, in questo senso è l'ultima espressione che avevo usato, che appunto sembra che il male sopraffaccia il bene, e che il male vinca su Gesù effettivamente è propria, perché in Giovanni risulta evidente che il male è travolto addirittura da questo fiume che scaturisce da lui, ecco, è spazzato via. Coraggio. Qualche sottolineatura, semplicemente, non è necessario. Bene.
Io volevo fare un'osservazione proprio molto molto semplice e testimoniare quello che è accaduto a me questa sera. Questo subito mi ha veramente rigenerato, nel senso che io sono arrivata qui stanchissima e non sarei neanche dovuta arrivare, e subito mi sono sentita benissimo. Questo subito, questa azione potente, del Dio potente, onnipotente, che ha un effetto meraviglioso immediato su chi accetta e ascolta e crede in quello che sta vivendo. Questo subito mi ha proprio fatto effetto, anche pensando al battesimo di Gesù nel Giordano, e subito si aprirono i cieli e si udì la voce del Padre.
Ecco, a me colpisce che questo subito è in Gesù, in me è esattamente il contrario. Ci vuole tutta l'esistenza e non basta, ma è bello che da lui esca subito ciò che dall'eternità gli premeva, e da noi forse col tempo, ecco, riusciamo a capire qualcosa di questo subito, ma ci vuole forse tutta la vita. Poi appunto dicevo, è bello vedere come in tutto il testo, come in ogni vera, diciamo, contemplazione in termini religiosi, ma anche in ogni vero amore c'è una forma estatica dove non percepisci te ma l'altro. E allora anche la tua reazione è trascurabilissima davanti al fatto che da lui subito, per un colpo di lancia, di odio gratuito, esca gratuitamente sangue ed acqua. Che poi non sono stato lì ad ampliare, ma è tutta la promessa dei profeti, l'acqua. La vita, è tutto il tema dell'acqua che occupa la prima parte del Vangelo, è ciò che ci fa nascere dall'alto, che ci fa vedere Dio, ci rende figli di Dio, proprio questa contemplazione. Sì, un venire alla luce, questo guardare. Si viene alla luce guardando l'altro. Mentre noi normalmente guardiamo noi stessi e siamo nelle nostre menate infinite.
Anche a partire da quello che hai detto all'inizio, poi da quello che stai dicendo adesso, da una parte tu dici di fronte a questa contemplazione i sentimenti non sono importanti, i nostri sentimenti. D'altra parte però, così per quel poco, sono due o tre cosette che mi pare di aver capito di Ignazio, lui invita proprio durante la contemplazione a capire cosa sentiamo, a metterci di fronte, a sentire e gustare interiormente. Mi suggeriscono,
sì. Ecco, e a dirlo, a nessuno, perché senti e gusti l'altro, non te stesso. Se non mi richiama a certe cose, certe interviste alla televisione, alla mamma gli muore il figlio, cosa sente, signore? Sarebbe da uccidere sul posto chi domanda così, per aver pietà dell'umanità. È assurdo fare certe domande, certe osservazioni, vuoi che senta, troppo grande. E sentire e sentire l'altro dove non è più il tuo sentimento, ma è l'altro, che è qualcosa di più grande. Sentire sempre sentire l'altro, mentre per noi sentire e sentire i nostri sentimenti, ma questo è ridicolo. Autoreferenziale vuol dire non sentire l'altro. Vuol dire essere consumatori di sensazioni. Invece il sentire, vedi l'altro. L'occhio è finestra, non specchio. Il sentire è l'unico organo che abbiamo per entrare in contatto con l'altro, anche quello lo consumiamo in noi stessi. No, è troppo bello aprire gli occhi. E questa scena ci fa nascere, per questo c'è lo squarciarsi, è proprio l'uscita da un corpo, per entrare nella dimensione dell'infinito che è l'intimità di Dio. E allora nasciamo in Lui. Proprio guardando in alto lì. Scusate.
Io devo fare una domanda. La tua è tutta un'interpretazione simbolica. L'acqua, il sangue, la ferita. Ma non ti domando.
Sì. Ecco, e chiaramente l'acqua, il sangue e l'acqua sono simboli naturali. Quindi, quando vedi sangue per terra, dici qui è successo qualcosa. Finché non vedi il sangue, dice ce l'ha in corpo, è vivo. Ecco, così l'acqua è il simbolo naturale, che se è il bisogno fondamentale dell'uomo, la sete, senza acqua è morto. Ecco, quindi per forza si dà l'interpretazione minima. Dopo però c'è dietro tutte queste parole, siccome uno usa le parole all'interno di una cultura, Giovanni è ebreo e usa questa parola in tutto lo spessore che ha la parola del sangue e dell'acqua nella Bibbia. E allora attraverso queste parole può leggere tutta la Bibbia, dal sangue primo di Caino, di Abele, fino all'acqua dei profeti, e l'acqua è la vita nel deserto, no? Con tutto ciò che sta in mezzo. E così le prime parti del Vangelo, i primi capitoli di Giovanni, i primi sette, sono tutto un gioco sull'acqua. E quindi non è arbitrario leggerlo così, perché lui stesso lo fa leggere così. Però direi, bisognerebbe questi testi leggerli correttamente, come bisogna andare a quel posto vicino alla chiesa di Sant'Anselmo per guardare nel buco del Piranesi, però bisogna guardare dentro e vedere oltre. Così queste parole è giusto cercarle, vedere il senso che hanno, dopo però queste parole sono finestre sull'infinito e lì non ho più nulla da dire. ma solo da guardare. Ecco, ed è guardando che la realtà che c'è di là viene in me e io vado in là. Come con ogni persona poi, perché ogni parola è una finestra, se è vera, se no è un muro, o un sasso gettato, una freccia. Quindi credo questo mi sembra un po' l'unico modo possibile.
Credo che vada detto anche che i tre precedenti Vangeli sinottici sono prevalentemente descrittivi, direi che hanno anche loro del simbolismo, ma direi di bassa gradazione. Ecco. Invece è altamente simbolico, senz'altro, il Vangelo di Giovanni.
No? Scusate, non è per ribattere, ma i simboli si interpretano, ma non hanno un'interpretazione fissa. Perché l'acqua può anche essere un male, certamente esatto, quello che ci fa vivere, ma quando inonda, quando straripa, quando travolge, diventa un male.
Difatti c'è tutto il simbolo dell'acqua che travolge, che è male, mentre l'acqua che scaturisce è la sorgente di vita, quindi qui c'è un'acqua che scaturisce per questo, sì. Sì, non si può spiegare tutto, ma i simboli parlano proprio al di là quasi della spiegazione. Cioè, questo è il valore di questo testo, dove con poche parole, pochissimi simboli calibrati bene, risponde proprio a queste... Sì. Anzi, addirittura dice che quest'acqua poi scaturirà da dentro di noi, perché quest'acqua è la vita di Dio, è il suo amore, che poi è dentro di noi e scaturisce e si comunica a tutti. E poi continua, e quel fiume sulle cui sponde crescono alberi, sono tutti da frutti, fanno frutti 12 mesi l'anno, e le sue foglie servono non per coprire come le foglie di fico, ma per guarire tutti i mali. E non ci sarà più allora né morte, né lutto, né pianto, eccetera. Cioè c'è tutto, e sarà un unico giorno, e il sole splenderà nella notte. Si riferisce sempre al trafitto, c'è tutta un'enormità di citazioni. Poi c'è, accennavo l'altra volta, in questo testo e in queste icone ultime, proprio tu attraverso un buco vedi una scena e poi vedi che quella scena, con giochi di specchio, va a rovistare tutti gli angoli del Vangelo e della Bibbia, per cui in quella scena, con giochi di specchio, vedi tutto. Qui sono fatte anche proprio con una sapienza estrema dal punto di vista letterario e con una semplicità estrema anche. Poi per esempio, prima il sangue e poi l'acqua, perché in genere si pensa il contrario, e noi invece, perché dal sangue e dalla vita data per amore estremo, fino oltre l'estremo limite che è la morte, che può venire la vera vita, l'acqua. Che zampilla, l'altra è acqua morta, stagnante, che soffoca.
Pensavo ancora circa l'acqua, può avere certamente significato anche negativo, e nessuno come gli ebrei temeva l'acqua, temevano l'acqua, non erano proprio di navigatori.
Ecco, parla allora uno che non gli piace il mare ma solo la montagna.
No, ma... Mentre appunto, soprattutto nei sinottici, Gesù che cammina sulle acque è Gesù che vince il male, ecco, paradossalmente proprio si dice l'acqua che è il male, ecco, diventa addirittura sorgente zampillante di vita in questo caso.
Non perché uno magari ama i simbolismi, ma mi viene in mente l'illustrazione di un'amica che ha illustrato un libro di un nostro amico sacerdote e ha illustrato queste tre splendide mani, una mano azzurra, una mano rossa e una mano dorata. E da queste tre mani si sprigionavano tre nastri della stessa tonalità che si univano. Lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, quindi prima
Non conosco il quadro, quindi mi spieghi no, con una cosa ignota una cosa nota che è questo testo così bello, ma va bene.
E appunto prima c'era l'acqua, no? Forse l'abisso, il caos, è Dio che ha ordinato tutto. Ma già nel progetto di Dio c'era il compimento, che appunto è la grazia santificante dell'acqua e del sangue che escono dal costato di Cristo. E ovviamente tutto è unificato dalla luce, perché Cristo è via, verità e vita ed è luce divina, è essenza di Dio. Volevo solo dire questo.
Altri che magari hanno altro, poi finiamo un po' presto perché devono chiudere la chiesa un po' prima stasera.
Scusa, una domanda che vorrei fare.
Molto breve, sì.
Nell'Eucaristia, nella Messa, dove si potrebbe collocare esattamente questo momento?
Ascolta, della trafine? Va bene, sì. C'è tutto il capitolo sesto che parla di questo, è il tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo, e anche questo, quindi...
Non
glielo dico perché è già detto, va bene, sentiamo altro. Cioè, quando uno ha una domanda si risponda anche, mentre invece mi interessa se c'è un'intuizione, poi se sono domande così generali che riguardano tutto il Vangelo, è tutto eucaristico il Vangelo di Giovanni. Come tutto battesimale.
Però diceva che forse quando si versa qualche goccia di acqua nel calice.
Così dicono gli ambrosiani, si danno questa lettura, ma
di Cristo ci sangue d'acqua.
Sono simbologie derivate, sì.
L'ultima domanda.
Non è proprio un'intuizione, ma solo una cosa bella che ho ascoltato nella spiegazione, e quel fatto che venga chiamato il corpo di Gesù insieme agli altri corpi, cioè il corpo, perché fossero tolti i corpi, e mi colpiva proprio come dicevi già tu, il fatto che Dio si è fatto così simile all'uomo da non essere più distinguibile, cioè non pretende neanche dopo aver dato lo spirito, neanche dopo averlo creato, neanche dopo averlo ricreato, di essere riconosciuto come Dio. Cioè, è una cosa che mi colpisce.
Il brano successivo è tutto sul corpo di Gesù, che sarà come il chicco di frumento posto sottoterra, che non rimane solo ma porta molto frutto. Quindi è introdotto proprio da queste parole i corpi, che poi riguarda ogni corpo. E la resurrezione viene proprio da questo i corpi, il corpo. Questa sera possiamo concludere qui con un Padre nostro.